SBS Italian.
E continua la nostra serie dedicata al 1968, l'anno della rottura tra il vecchio e il nuovo, un anno globale di cambiamenti. Noi nelle scorse settimane abbiamo ascoltato l'esperienza di Sam Gatto, che ha proprio vissuto il 68 nelle università australiane, è sceso in piazza, le occupazioni. Adesso noi ci occuperemo dell'onda lunga del 68, il nostro prossimo ospite, il 68 l'ha vissuto con la rottura dall'Italia e poi lo ha declinato in realtà qualche anno più tardi. Diamo il benvenuto allora a Claudio Marcello, giornalista dell'ANSA. Buongiorno Claudio, ben ritrovato su Radio SBS.
Buongiorno e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Tu nel 1968, insomma, l'anno che dà il brand a un periodo che temporaneamente in realtà è più lungo, inizia prima e finisce dopo, tu eri appena arrivato in Australia, avevi lasciato la famiglia l'anno prima, giusto?
Sì, beh, io sono venuto l'anno prima, nel 67, avevo già un lavoro prima di venire, siamo sposati, siamo partiti, ma comunque avevo già un lavoro assicurato in una grossa compagnia italiana che faceva linee di trasmissione ad alta tensione. Quindi i primi anni praticamente la nostra vita, il nostro mondo è stata la compagnia, nel senso che le mogli erano amiche delle mogli, passavamo tempo insieme fuori dal lavoro, quindi il resto del mondo, l'Italia era lontanissima, ma anche l'Australia lo era, no? Quindi diciamo che il 68 come tale non ne sono neanche accorto, me l'ho saputo quando sono tornato in Italia dopo qualche anno e me l'hanno raccontato.
Ecco, quindi tu sei una persona che dice il 68 non l'ho fatto, me l'hanno raccontato, un momento estraneo al mio vissuto, in realtà poi non è così, perché tu l'onda lunga del 68 l'hai vissuta e come?
Beh, qui diciamo siamo andati in una direzione un po' separata, secondo me, di quello che succedeva in Europa. Quello che veramente ha preso così, ha coinvolto moltissimi giovani, anche ovviamente con proteste e manifestazioni di ogni genere, è stato il fatto che l'Australia mandava soldati in Vietnam come l'America. Prima che venisse Whitlam c'era questo sistema della lotteria, per cui tutti i giovani che raggiungevano una certa età potevano temere di essere estratti a sorte e di dover andare in Vietnam ad ammazzare i comunisti. In questo senso, sull'onda di quello che già ovviamente avveniva in America, e quindi c'è stato, secondo me, in quella generazione che è un po' più giovane di noi, noi ci siamo uniti, ma eravamo diciamo 10 anni di più degli altri con cui manifestavamo, con cui abbiamo anche vissuto in una comune pacifista a Newtown.
Qui siamo a inizio anni 70, giusto per te?
Sì, beh, innanzitutto quando io, dopo qualche anno che stavamo qui, ovviamente siamo sentiti piuttosto sensibili a questa questione della guerra e del movimento pacifista, che aveva una componente molto forte cristiana. Io ero cattolico praticante quando sono arrivato, in un periodo tra l'altro in cui in Italia la Chiesa Cattolica cominciava a diventare anche progressista, quindi ho cercato qui in Australia collegamenti così con la rete che poi diventa, qui in Australia non c'è sono solo i cattolici, quindi era una specie di movimento ecumenico di giovani contro la guerra che cercavano appunto di fare la loro in questo senso. C'era un periodo, negli anni 70, c'erano delle piccole comuni nel centro di Sydney, noi stavamo in una che stava a Newtown e ce n'erano delle altre, in cui si stampavano volantini, manifesti, attaccavano a notte i manifesti, o qualcuno ospitava, nascondeva i draft resistance, c'era qualcuno di quelli che rifiutavano di partire e quindi erano protetti e collegati con questo gruppo di persone. Ecco, quindi quando poi è cambiato governo e finita anche la leva obbligatoria, secondo me è successo nella nostra esperienza personale, però insomma secondo me è stato un po' che appunto hanno iniziato a protestare o comunque a cercare un mondo diverso, una società alternativa, un po' sulla coda di quello che succedeva in America con gli hippies e le comuni. Quindi diciamo lo sviluppo è andato diversamente, però sì, chiaramente gli anni 70 in particolare sono stati un po', anche se sono andati diversamente da quello che avveniva in Europa, sono stati cruciali proprio nella ricerca di alternative alla famiglia, all'educazione. Si erano create queste scuole libere, gestite dai genitori, poi i genitori erano loro che impiegavano gli insegnanti, i bambini decidevano loro quello che volevano fare. Noi i nostri due figli li abbiamo mandati in queste scuole.
Ecco, come funzionavano queste scuole?
I genitori insieme affittavano una casa che poteva essere adatta. I bambini la mattina avevano un meeting di diversa età, tra l'altro, perché erano tutti, diciamo, a livello elementare, e decidevano cosa volevano fare durante il giorno, senza istruzione formale se non chiesta da loro. Poi abbiamo scoperto a distanza di tempo che spesso andavano al cinema e che l'insegnante gli piaceva il cinema, ma si sono educati appunto in una maniera fuori delle strutture, insomma, della società in cui ci cercava di ribellare. Questa è una delle varie maniere.
Senti, vorrei ritornare alla tua religiosità. Tu hai detto appunto che venivi da un background religioso che ti ha accompagnato negli anni 70 in un viaggio che poi ti ha portato a braccetto con i quaccheri. Prima di raccontarci questo, va anche sottolineato che il Concilio Vaticano II è del 1965, insomma proprio in quegli anni caldi. Ecco, il Concilio Vaticano II è la vera e propria rimodernizzazione della Chiesa. È stato anche questo un piccolo 68 all'interno del Vaticano?
Ma io penso proprio di sì, anche perché una delle, diciamo, delle innovazioni, delle crescite è stato anche quello di l'ecumenismo, quello di trovare aree in comune inizialmente, se non altro, con le altre confessioni cristiane. Ed è quello che io poi personalmente ho visto realizzato qui in Australia, perché appunto il movimento pacifista c'era una grossa componente cristiana, in cui ovviamente non si facevano differenze tra cattolici o anglicani, e si trovava, e in questo movimento erano, diciamo, presenti i quaccheri, che poi è successo che uno del loro gruppo, un anziano, un certo Jim Lico, che aveva una fattoria di campagna vicino a Liverpool, a Casula, era un quacchero anche lui, aveva questa idea di formare una comune politica e agricola allo stesso tempo, una specie di utopia, e noi siamo andati a vivere lì, ci abbiamo vissuto un paio d'anni e avevamo creato un centro di comunicazione sulla società alternativa. Quindi praticamente durante il weekend gruppi che volevano venire da Sydney per loro incontri, per discutere le loro cose, eccetera, potevano passare il weekend a questo posto che si chiama Glenfield Farm, e così in un certo senso mandare avanti questa società alternativa a cui noi sognavamo.
Ma com'è stato il passaggio dalla Chiesa Cattolica ai quaccheri?
Ma non è stato proprio un passaggio, è stata una maniera di trovare, poi insomma in senso mi sono anche un po' allontanato dalla religione, diciamo dalla pratica religiosa come tale, era il fatto di poter condividere questi ideali comuni del cristianesimo che coincidevano con questo tipo di società. Noi volevamo collaborare, insomma, di migliorare. Era un periodo, secondo me, gli anni 70, in cui anche c'era questo idealismo, questa speranza di un mondo diverso e migliore. Quindi questo qui naturalmente coincideva, credo coincide ancora, con gli insegnamenti cristiani, ovviamente in maniera ecumenica e non necessariamente stretta a una particolare denominazione.
Claudio, la cosa che mi colpisce di più sentendo le tue parole è come a microfoni spenti tu avevi dichiarato: no, io in realtà il 68 non l'ho fatto. Poi appunto parlandone scopriamo che la tua esperienza personale negli anni 70 vede l'ingresso nelle comuni, la scuola libera, i movimenti pacifisti legati alla rivolta contro il drafting, contro la leva obbligatoria, insomma tutti temi che traggono le loro radici dal 68, dal 1962 negli Stati Uniti. Come vedi questa apparente contraddizione? Insomma, il 68 ha permeato la tua vita senza che tu te ne accorgessi?
Ma io penso di sì, anche perché appunto uno degli aspetti, tra l'altro, di questo movimento è stato la nascita o il rafforzamento del movimento di liberazione delle donne, il gay liberation, anche per i diritti degli indigeni. Naturalmente sono stati anche gli anni in cui a Redfern è nato il Aboriginal Legal Service, che ovviamente dava questo servizio gratuito, legale, molto necessario. C'era l'Aboriginal Medical Service, Black Theater. Quindi noi eravamo poi i non indigeni che già allora cercavamo di sostenere o comunque di informarci anche su questo concetto che stava cominciando a prendere piede del diritto alla terra. Era parte di una visione d'insieme che ha dominato una certa fetta di giovani, insomma. Noi siamo trovati ad avere qualche anno di più di età, ma ci siamo trovati molto bene anche in questi tipi di ambienti, in cui ovviamente ti sollevano lo spirito, ti danno un certo senso di speranza, che poi purtroppo è venuta meno poi negli anni 80.
Ecco, veniamo proprio a questo in conclusione. Guardando indietro, che valutazione dai di a questo periodo? Un periodo bello perché era il periodo della gioventù, un periodo di rivoluzione, un periodo di delusione?
Ma guarda, i concetti o gli ideali o i principi così morali, o possiamo chiamare, di allora sono validi più che mai, esistono anche ancora e continuano ovviamente, no? E il fatto che così gli equilibri purtroppo sono cambiati, per cui sono prevalse delle forze che sono di ogni genere, politiche, militari, di potenza e così via, che purtroppo hanno preso il sopravvento, però il movimento è ancora più vivo che mai, insomma, come sappiamo benissimo dall'America, con il movimento delle donne, dei gay, insomma, in tutti questi campi è ancora vivo, quindi non è finito, soltanto che il mondo nell'insieme purtroppo è andato un po' non nella direzione del mondo migliore che noi speravamo, ecco.
Claudio Marcello, grazie per averci raccontato la tua storia.
Va bene, grazie a te. E un saluto a tutti gli ascoltatori.
Dici la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.